Siamo. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora. Bentrovati, e siamo nel capitolo 11 di Giovanni, e se volete ci sono delle Bibbie, ancora lì, così potete seguire il testo, e è bene averlo davanti, no? Non solo ascoltare ma vederlo. E allora cominciamo a leggerlo. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco colui che tu ami è malato. Allora siamo in un altro contesto rispetto al brano che abbiamo visto qualche incontro fa, due incontri fa, e poi l'abbiamo ripreso nell'ultimo, il cieco nato, ricordate? E il cieco nato, eravamo a Gerusalemme, eravamo nel Tempio, nella zona del Tempio, e quindi è in un contesto poi di scontro, no? Con quei giudei, eccetera, che abbiamo visto, anche con i farisei. Qui siamo in un contesto invece immediatamente più familiare, più di amicizia. Si parla di un certo Lazzaro di Betania. Betania è un villaggio, adesso è un grosso centro, fra l'altro anche un po' problematica, tutta la zona è problematica, ma lì è ancora problematico perché rispetto agli accordi ormai purtroppo fatti e sepolti, e ricordate che le parti che dovevano costituire lo Stato di palestinese erano in A, B e C, quindi la parte A era quella che oggi piccola, dove i palestinesi hanno anche la polizia, l'amministrazione, ma anche la possibilità di avere la polizia. La parte B è la parte dove hanno solo, non ne hanno neanche amministrazione, e di fatto ci sono i militari israeliani, e quindi sotto occupazione. La parte C erano quelle parti su cui chi doveva mettere la polizia e controllare l'ordine pubblico si sarebbe deciso in seguito. Deciso in seguito significa che non si è deciso mai, per cui Betania non ha polizia, non ha, quindi immaginate cos'è anche per l'ordine pubblico, cioè. Comunque, detto questo, al tempo di Gesù era un villaggio a 2 ore a piedi da Gerusalemme, ve lo posso attestare perché io l'ho fatto, cioè nel 98, ormai sono passati una delle prime volte, quando non c'era il muro terribile che oggi c'è, si poteva andare a piedi e dal Gerusalemme vecchia, no? Dalla vecchia, la città vecchia, fino alla zona del villaggio, è una passeggiata di 2 ore. Quindi questo lo dico non solo per così, no? Ma per dire anche la distanza, quindi un luogo che Gesù poteva stare, e anche ricordate Luca ci parla di Marta e Maria che lo accolgono in casa. E allora significa che era una casa di amici. Tra l'altro qui subito ci parla di Maria, Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Attenzione, qui c'è una stranezza nel fatto che Giovanni ci sta raccontando qualcosa che non ci ha ancora raccontato, no? Allora nella narrazione uno dice, cioè, perché qui fa riferimento come se fosse, no? Allora è un errore di Giovanni? Si è distratto? Oppure, come alcuni biblisti dicono, cioè probabilmente è in qualche modo già narrare un fatto, un avvenimento che sarà collegato a quell'avvenimento, perché più avanti, quando al capitolo 12 si dice: sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Vedete? C'è un aggancio reciproco. Qui è l'aggancio al brano che verrà dopo, lì, raccontandoti il brano, ti dice, guarda, a riferimento, a... e quindi vedremo anche, no? Siamo in un contesto che sta andando sempre più verso la passione del Signore. Quindi anche questi segni, che adesso è questo in particolare che vedremo, che non sono miracoli, ma sono segni, segni che dicono un significato, no? Parlano, sì, di Lazzaro, parlano della sua resurrezione, ma parlano della resurrezione del Signore e della vittoria sulla morte. E, resurrezione di Lazzaro. Qualcuno dei prebiblisti dice, forse il titolo con cui è passato poi nella storia, no? Anche, cioè noi, anche i quadri, eccetera, li diciamo subito così, resurrezione non è il termine più esatto, cioè nel senso serve quasi... più esatto, rianimazione, perché con resurrezione intendiamo uno stato in cui non si muore più. E invece Lazzaro, non sappiamo quando, è morto, no? Allora, in senso, diciamo, se volessimo essere proprio tecnici, cioè proprio fiscali, ma non senza ragione, la resurrezione per i cristiani è quella di Gesù. Quindi questa di Lazzaro è un segno di quella resurrezione. E allora dice, le sorelle mandarono a dirgli, Signore, ecco colui che tu ami è malato. E non siamo a Gerusalemme, siamo in un altro contesto, siamo in un contesto più intimo. Colui che tu ami, qui si usa il verbo fileo, cioè quindi... l'amore di amicizia è un amore, non è l'amore dell'agape, quello che vedremo nel capitolo 21, no? E come Giovanni userà in maniera diversa i due verbi. Però dice, ci fa entrare anche in questo, come dire, la bellezza dell'amicizia, dell'amicizia di Dio per gli uomini. Nella liturgia orientale più volte si chiama Dio amico degli uomini. Dio filantropo. E lo stesso Gesù, più avanti, al versetto 11, poi ci arriveremo, dirà, disse queste cose e poi soggiunse loro, Lazzaro, il nostro amico, e poi ricordate che nel capitolo 15, a un certo punto Gesù dirà, al capitolo 15, lo trovo, più avanti, dirà, che versetto 13, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Allora, che attenzione, non deve essere interpretato in senso esclusivo, cioè come dire, Gesù dà la sua vita per gli amici e chi non è amico è fuori. 15 versetto 13, capitolo 15 versetto 13. E no, è piuttosto da intendere che il suo amore ci fa amici, quindi non in maniera, no, che fissa un confine, ma piuttosto che è il suo amore che ci fa amici. E allora attenzione, no? Anche qui vedremo che una lettura, un filo rosso di questo brano sarà proprio questo: cosa vince la morte? L'amicizia di Dio, la relazione con Lui. Questo vince la morte. Entriamo pian piano. Allora, ecco, no, questo amico, Maria, che gli manda a dire, Signore, ecco colui che tu ami, il tuo amico, è malato. All'udire questo, Gesù disse, questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. E in qualche modo ci rimanda alla risposta anche che Gesù dà ai discepoli nell'episodio del cieco nato. Ricordate, no? Nel cieco nato la domanda dei discepoli era, Maestro, chi ha peccato, no? Lui nel grembo della madre o i suoi genitori perché lui sia nato cieco? E Gesù dice che questo non è, no, non è, ma è perché in questo si manifesti la gloria di Dio, no? E allora anche qui, in qualche modo, questo luogo, no, questa situazione umana così presente nella vita di allora e nella nostra vita, nella vita di sempre, che in qualche modo possa rivelare la gloria di Dio. La gloria di Dio, anche qui ricordatevi, non è la gloria di Dio, no, quella, la doxa, la gloria di Dio è la presenza, il suo peso, il suo esserci per noi, ecco, la sua amicizia per noi. E poi questo bello anche questo versetto 5, Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. E noi dobbiamo anche attraverso la lettura dei Vangeli, l'ascolto dei Vangeli, perché i Vangeli ci narrano di questo Gesù, cogliere la sua pienezza d'umanità. Cioè la nostra ignoranza biblica non colpevole, che dico sempre, e della parte della Chiesa, e l'aver in qualche modo sottolineato l'aspetto, cioè la sua divinità, a scapito della sua umanità, no? Fa sì che, cioè, questi aspetti qui non vengono colti, no? Cioè, il fatto che Gesù aveva degli amici, cioè che il suo essere disponibili, è disponibile a incontrare, a parlare con tutti, anche con i suoi nemici, non toglie il fatto che lui aveva degli amici. Non toglie il fatto che, per esempio, i Vangeli ci dicono che nei momenti più importanti lui portava con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e non portava tutti. E che lui avesse delle relazioni privilegiate, no? Non che non chiudevano, che non escludevano, che non mortificavano, no? Ma che lui, come uomo, pienamente uomo, no? Cioè, viveva questo affetto, no? Questo amore. E appunto Marta, sua sorella Maria e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Ora, questo versetto ha sempre un po' interrogato, no? Perché Gesù non va subito? E non abbiamo una risposta definitiva, cioè è un po'... è un tratto anche questo di Gesù. Ricordate anche a Cana, quando Maria gli dice non hanno più vino, e lui non è che dice vabbè adesso ci penso io, no, dice donna, no, che fare, cosa c'è fra me e te, non è ancora giunta la mia ora. E se volete anche all'adultera, no? L'episodio dell'adultera, coloro che vanno lì e gli dicono bene, cioè noi abbiamo trovato così la situazione, no? Gli elementi sono questi chiari, aspettiamo da te la tua risposta. Gesù cosa fa? Si chinò e si mise a scrivere col dito per te. E che magari, cioè, nelle interpretazioni che vengono date, cioè già per esempio anche il fatto di anche di un Gesù che deve elaborare, che deve pensare. Noi siamo abituati a pensare a questo Gesù divino, no, che aveva la linea diretta col Padre suo, no, le antennine intercosmiche, che lui era già, no? E allora, per esempio, facciamo fatica a leggere anche quando, per esempio, nella lettera agli Ebrei si dice che Gesù fu l'autore e il perfezionatore della fede. La fede significa che Gesù è vissuto come ciascuno di noi, camminando nella fiducia e non nella certezza. E allora significa, adesso lo dico, no? Cioè, significa che anche lui ha dovuto leggere, no? Le situazioni, gli incontri, capire come poter mettersi meglio, poter, no? Cioè, che quindi non aveva tutto chiaro, già tutto deciso, no? Alcune volte noi diciamo il piano di Dio. Dio aveva già deciso tutto, Gesù, no? Eccetera. Come dire, mi ha fatto un po' sorridere in un incontro che c'è stato dei gesuiti, ma voi sapete che noi a volte siamo un po' dissacranti, che c'era un'intervista, il tema era nelle costituzioni della Compagnia di Gesù, scritte da Ignazio, da Sant'Ignazio. Lui nell'ultimo capitolo, cioè o meglio nella parte dedicata al governo, descrive il tratto di quello che dovrebbe essere il generale dei Gesuiti. Però ci mette di tutto, no? Alla fine lui si rende conto e per cui alla fine dice: se dovessero mancare qualcuna di queste cose, l'importante è che voglia bene la compagnia, no? E allora c'era un gesuita inglese che dice: guarda, lui ha tracciato un ideale di Gesù, di generale dei Gesuiti, che neanche Gesù nei giorni migliori. È un po' dissacrante, però. Cioè. Allora, come dire, c'è un pensare, un riflettere, che fra l'altro dà anche, non è un riflettere soltanto lui, ma è un invitare a riflettere anche l'altro nelle sue richieste. Laddove noi chiediamo e non subito, no? Che cosa ci muove. E allora dice, poi ritorna a questa cosa, rimase 2 giorni, no? E che fa pensare che appunto il terzo giorno è una modalità narrativa biblica che ritroviamo anche tante volte nei profeti, no? Cioè allora che un popolo attaccherà, no, Israele, eccetera, ma il terzo giorno Dio interverrà. Per cui non significa, cioè, che ci sono proprio 3 giorni, anche il terzo giorno della risurrezione di Cristo, non dobbiamo pensare che dopo 3 giorni numerici, ma è alla fine, chi ha l'ultima parola, cioè come dire, quello che parla al terzo giorno, che agisce al terzo giorno, mette la parola definitiva. Allora anche qui c'è qualcosa, no? 2 giorni per il terzo, per la parola definitiva che Gesù viene a portare e a compiere. E allora dice, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava, poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. Ricordate quando cercavano di lapidarlo, no? Cioè intanto lui aveva disinnescato la lapidazione di questa donna e alla fine del capitolo 8 loro quelle pietre che avevano lasciato cadere, no, dopo le parole di Gesù, le riprendono per lapidare Gesù. E allora naturalmente i discepoli, no? Che i discepoli sono discepoli, cioè in che senso? Nel senso che stanno un passo dietro. Un passo dietro. Anche noi siamo un passo dietro Gesù. No. Cioè nel senso che anche per noi, come dire, star dietro a Gesù da una parte ci attrae, dall'altra parte ci fa problema. Perché? Perché noi non sempre lo comprendiamo. E se i Vangeli non hanno difficoltà a narrarci, no? La fatica dei discepoli a capirlo, eccetera, non, almeno per me, non so voi, non aspettiamoci niente di meglio per noi, no? Noi siamo uomini del 2000, no? Eccetera, abbiamo, e anche noi gli stiamo dietro, e vedete, poi fra l'altro questo, lui ci accoglie così, come siamo, non c'è bocciatura, Per cui a un certo punto il maestro dice: senti, ti ho dato tempo, non hai capito niente. No, cioè. Anzi, poi alcune volte credo che quando facciamo qualche esperienza più profonda di preghiera o di neanche nella vita, alla luce di Dio, molte volte diciamo: sto ancora. Io pensavo di essere andato avanti, sto ancora. Pensate, fra i detti dei monaci c'è un detto che ritorna sotto varie forme, ma è che un santo monaco, dopo tanti anni di penitenze, di preghiere, no, aveva chiesto a Dio: Signore, fammi conoscere la misura a cui sono giunto. E allora il Signore gli mandava sempre un angelo che diceva: beh, vieni con me, va? E allora lo portava in città, gli faceva vedere un ciabattino, che lavorava durante il giorno, vendeva qualcosa, quello che aveva in più, cioè quello, teneva per sé quello che gli bastava per la sua vita, quello che teneva in più lo lasciava sulla porta per i poveri, eccetera, no? E lui, il monaco lo guarda e dice: beh, questo lo faccio anch'io, cioè, Gerusalemme, no? Allora, dato che gli aveva indicato l'angelo, questo gli dice: senti, posso fermarmi a casa tua, posso un attimo conoscerti di più? E dice: guarda, vieni tranquillo, no? Quindi lo porta a casa sua, e una casa molto umile, una casa, no? Dice: vabbè, ma questo lo faccio anch'io, no? E soltanto che poi questa casa, la sera, eccetera, no? Si sentono schiamazzi, eccetera, perché questa casa era in un quartiere malfamato, no? Dove c'erano anche prostitute, ladri, eccetera, di sera. E lui diceva: ma come puoi stare qua? Gli dice, no? Cioè, ma come... No, come fai a pregare, come fai a, no? E cosa pensi di questi qui che stanno attorno, cioè tu cosa dici, no? E lui dice: guarda, io quando li sento dico che tutti questi saranno salvati e io non lo so. E allora lui dice: comprendo, no? Che cosa supera tutte le mie, no? Allora questi discepoli che stanno dietro, anche San Paolo dirà ai suoi: chi pensa di stare in piedi, stia attento a non cadere. E allora Gesù che dice: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. La luce, ricordate, no? Nei capitoli precedenti Gesù aveva detto: io sono la luce del mondo. Per cui chi cammina con me, no, non inciampa, no? Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Vedete come... No, Giovanni continua a narrare, ricordate anche la samaritana, no? In questo dialogo dove Gesù gli parla di un'acqua e lei gli dice: ma non hai il secchio, no? Cioè, dov'è che, come dire, ci sono livelli di comprensione che non sono sullo stesso livello, no? Di incomprensione, quindi, che genera incomprensione, che però serve anche a Giovanni a portare avanti la narrazione. Quindi questi discepoli che fanno fatica a capire e Gesù che rimane a parlare con loro. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. Io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. È già questo, no, di Gesù, cioè per noi è così. Cioè per noi l'esperienza della morte che è l'unica cosa certa ed è l'unica cosa definitiva. No, solo alla morte non c'è rimedio, ci diciamo, no, in tante situazioni, dai, solo alla morte non c'è rimedio, no? Finché c'è vita, potrei continuare, ma lasciamo stare, scendiamo a livelli, però è per dire quello che sentiamo, no? Cioè per noi è... E Gesù guarda, no, a partire da una luce e da un'amicizia e da un amore che è più forte della morte, che la morte non può. Ricordate quella bellissima scena in Francesco di Liliana Cavani, che è un film spirituale, con anche Mickey Rourke che, no, interpreta la figura di Francesco. E ricordate che quando il Francesco nel film va con Frate Leone e vanno a Perugia dal Papa a presentargli la formula che il Papa aveva chiesto, e allora c'è questa scena che loro arrivano nella città, arrivano nella chiesa e trovano la chiesa vuota. Perché? Perché il Papa era morto ed era lì il cadavere, fra l'altro caduto, no, dal baldacchino, e tutti quanti erano corsi a Roma per l'elezione del nuovo Papa. E allora Francesco con Leone riprendono il Papa, il cadavere, lo mettono sul baldacchino, e poi Francesco dice: bene, a Leone, inginocchiamoci davanti al Papa. E si sono inginocchiati, e poi Francesco dice: allora Leone, cosa siamo venuti a fare qui? E Leone dice: siamo venuti a presentare la bolla, no, la regola al Papa, no? E lui dice: bene, fallo. E Leone lo guarda e dice: ma è morto, no? E Francesco gli dice, anche se è morto non può sentire? E allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli, andiamo anche noi a morire con lui. Vedete, no, questa fatica dei discepoli e questa frase che gli hanno detto, cioè prima gli hanno detto, ma scusa, prima ti stavano per cercare di ammazzare, adesso ti vuoi tornare? E dato che sto maestro vuole tornare, Tommaso dice, vabbè, andiamo a morire con lui. Vabbè, dobbiamo seguirlo, questo è strano, questo è, no? La fatica di Tommaso, che poi ritroveremo naturalmente nel brano della fine del Vangelo che conosciamo, lì vedremo, no? L'incredulità. E un discepolo sta dietro al Signore, cammina e si porta dentro l'incredulità. Cardinal Martini, no, che a me piace dire San Carlo Maria Martini, e lui ai suoi preti a Milano li invitava era in periodo prima di Natale, un incontro che fece, e allora disse ai preti, mi raccomando, dice, quando la notte di Natale vedrete la chiesa riempirsi di tanti natalini, no, cioè, non arrabbiatevi, no, ma guardateli con simpatia a partire dall'ateo che è in noi, dall'incredulo che è in noi. Vedremo che Tommaso è detto Didimo, no? Gemello, però non ci viene detto di chi, perché appunto parente nostro, cioè, quindi, però vedete, come dire, il Signore lo tiene con sé, no? Cioè, nel discepolato, cioè, c'è il portare avanti il proprio cuore con quella parte di dubbio, di incredulità, no? Di dire vabbè, ma poi alla fine, cioè, alla fine è la morte, andiamo a morire, vedete, è una frase anche tragica per dire vabbè, andiamo a morire, e finisce tutto questo dietro. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Attenzione a questa nota dei 4 giorni, perché nella mentalità ebraica e antica si pensava che lo spirito del morto rimanesse nel dintorni del cadavere, del sepolcro, per 4 giorni. Il quarto giorno lasciava. Cioè, questo anche dalle nostre parti, no? Mi ricordo che nel paese, mia nonna, eccetera, si lasciava la porta aperta, no? Perché l'anima andasse via. Cioè, quindi c'è il pensare alla morte come un passaggio che ha bisogno del suo tempo, no? Noi pensiamo che la morte è uno, e passa da là, no? Ma che c'è un... E allora dire 4 giorni significa dire è morto, è definitivo. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro, Maria invece stava seduta in casa. E notate, qui adesso ci vengono un po' presentate queste sorelle, no? In un atteggiamento che ritroviamo anche nel Vangelo di Luca. Perché vi ricordate che loro accolgono a casa Gesù, Marta si mette a preparare, no? E a un certo punto, vedendo che la sorella si era messa ai piedi di Gesù, in ascolto, no? Rimprovera, cioè anzi chiede a Gesù di rimproverare Maria, perché dice dille che mi aiuti, no? Che non sia sfaccendata così. E allora lì da una parte... come dire, è nata un po' l'immagine sbagliata, perché non c'è nessuna idea della vita attiva e della vita contemplativa, non è quello il senso di quel racconto. Però certamente dice un aspetto del carattere anche di Marta e un aspetto del carattere di Maria, che tornano, che se volete sono anche due modi in cui noi reagiamo alla morte. Perché uno è quello di dire dobbiamo andare avanti. La vita continua, bisogna andare avanti, ci sono le bollette da pagare, c'è le cose, il lavoro, bisogna andare avanti. E l'altro modo normalmente è quello di lasciarsi morire nella morte dell'amato morto o dell'amata morta, di chi muore con, no? Lasciandosi andare. E allora sono due modalità dell'umano, no? Che attraverso queste due sorelle si presentano a Gesù. E Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. È quasi un rimprovero, no? Quello che Marta dice a Gesù, no? Però allo stesso tempo, vedete, immediatamente dopo dice: ma anche ora, i salmi che noi dovremmo un po' pregare di più, perché i salmi sono le preghiere che in qualche modo Israele e poi la Chiesa ha custodito e tramandato, perché sono dei componimenti in cui tanto dell'umano con Dio si dice, e troveremo veramente anche, come dire, tutto il nostro umano, anche la rabbia, il dire: Signore, dove sei? Dormi, la tua eredità viene distrutta e tu dove sei? Ci aiuterebbe, come dire, a sentire che tutto quello che noi sentiamo nella nostra vita e nel rapporto con Dio e con gli altri, possiamo portarlo in relazione, no? E il fatto che qualche volta, sempre di meno, però si trova qualcuno che dice nella confessione, dice: padre, io devo confessarmi perché non ho avuto fede. Oppure perché mi sono arrabbiato con Dio, perché sai, arrabbiarsi con Dio è peccato. E invece c'è, no, tutto i salmi, ma non solo i salmi, nel Coelet si arriva a dire, l'abbiamo anche letto in qualche passaggio, a dire: Signore, tu sei diventato per me un nemico. Però, vedete, nella relazione, di dirti: tu sei diventato per me un nemico. Allora, anche qui, no, c'è tutto il poter dire ciò che uno sente, e vedete, è bello, in questa amicizia di questa donna con Gesù, gli può dire: Signore, dove eri? Perché se tu fossi arrivato subito, mio fratello non sarebbe morto. Ma ora so, anche ora so, che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. È bello poter, no, nell'affetto sentire, da una parte dirti quello che penso, dall'altra parte sentire che in qualche modo tu sei con me, contenendo anche la mia rabbia, che te la dico, e tu allo stesso tempo, no, hai un cuore così grande che puoi contenere la mia rabbia e darmi speranza. Qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. E Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Vedete, Maria dà una risposta generale, che già abbastanza, una risposta: so che risorgerà, scusate, nell'ultimo giorno. Attenzione, questa fede di Maria non era così diffusa al tempo di Gesù. Ricordate che i farisei erano quelli che credevano nella risurrezione dei morti, ma per esempio i sadducei, di cui abbiamo poi un racconto anche nei Vangeli, non credevano alla risurrezione dei morti. Quindi non era così diffusa questa fede nella risurrezione dei morti. E vedete, Maria dà una professione di fede in questa fede generale, no? So che risorgerà. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? E qualche tempo fa è morto un biblista, era un monaco benedettino, adesso non ricordo il nome, però mentre si stava spegnendo, una sua sorella gli disse: beh, allora, ma credi nella risurrezione? In maniera un po' polemica, eccetera. E lui rispose: no, io non credo nella risurrezione. Io credo in Gesù. Quindi, no, è forte questo, perché noi cristiani non è che crediamo nella resurrezione, no? Noi crediamo che in qualche modo, perché ne siamo un po' affascinati, perché in qualche modo crediamo in Lui, perché che c'è stato uno, no, che ha vissuto in una pienezza di umanità che solo Dio poteva darci, su cui la morte non può metter mano per sempre, su cui la morte non può dire l'ultima parola, che ha narrato un amore e un'amicizia per tutti gli uomini, più forte di ogni morte. Allora vedete, io sono la risurrezione e la vita. Attenzione, questa è anche una delle frasi, come dicevo la volta scorsa, vi ricordate, avevo fatto un piccolo, cioè che Giovanni mette in bocca a Gesù delle frasi che, dette così, Gesù non ha detto, no, probabilmente, cioè, ma attenzione, allora sono false? No, la comunità, da quello che Gesù ha fatto e ha vissuto, ha espresso in delle formule sintetiche questo suo essere una vita più forte di ogni morte, più forte di ogni morte. Ricordate, nel Cantico dei Cantici viene detto: forte come la morte e l'amore, che non è una comparazione, non è una comparazione, perché uno dice, no vabbè, come? Qui è più! No, ma già quello è forte, perché letteralmente in ebraico lì c'è scritto, come dire, forte, capace di stare di fronte alla morte, di fronteggiare la morte, e fronteggiando la morte e fermandola, la vince. Perché noi sperimentiamo la morte come inarrestabile, no? Noi la rinviamo per quanto possiamo, lottiamo per rinviare la morte, ma sapremo e sappiamo che un giorno non potremo fermarla. La morte è inarrestabile. Chi ferma la morte? E allora già il cantico che dice forte come la morte è dire: guarda che c'è un amore che è capace di fronteggiarla e di non renderla più inarrestabile e definitiva. E allora chiunque vive e crede in me, ricordatevi che a coloro che hanno creduto in Lui ha dato il potere di diventare figli di Dio, no? Questo nel prologo. La domanda è: il credere, l'affidarsi, non morirà per sempre. Credi questo? Non morirà per sempre, ecco, no? Questo fra l'altro mi sembra, io faccio fatica, ma questo lo dico come, no, ci sono tante, perché anche in ambito cristiano a volte viene detto la morte è un passaggio, no? Da questa vita alla vita eterna. Io non so se biblicamente gli ebrei avevano un'altra idea, no? Cioè nel senso che la vita è questa, e noi sperimentiamo la vita come bella e ferita, con una morte che è presente, e non solo nel fatto che possiamo morire in ogni momento, no? Ma nel fatto che moriamo anche da vivi, perché la malattia, perché l'incomprensione, perché la violenza, perché il tradimento, la menzogna, la miseria, l'ingiustizia, tutto questo è morte da vivi, no? Che non è meno brutta. Allora c'è bisogno di un riscatto, di uno che ci liberi da tutto questo, no? Che ci dia una vittoria sulla morte, no? E che sia l'ultima parola la sua vittoria. Chi avrà l'ultima parola? Ricordate anche bello quel brano di Giobbe che tante volte viene letto anche nei funerali, no? Io lo so che il mio Goel è vivo e ultimo si ergerà sulla polvere. Il Goel era il redentore, il riscattatore, era l'avvocato difensore del clan che risolveva le dispute. E allora, ultimo si ergerà, cioè nel giudizio ebraico, l'innocente, giudicato alla fine innocente, colui che aveva ragione, rimaneva in piedi. Invece il reo doveva star seduto. Ricordate il Salmo 1 che dice non si alzeranno gli empi nel giorno del giudizio. E allora, come dire, in questo confronto scontro che noi abbiamo con la morte, perché è uno scontro, perché è la nostra nemica, alla fine chi sarà in piedi sarà il nostro avvocato, sarà il nostro riscattatore. E allora vedete Maria che dice: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. E nel Vangelo di Giovanni noi non troviamo, come invece nei sinottici, la professione di fede di Pietro. Ricordate l'episodio di Cesarea di Filippo, quando Gesù dice: la gente chi dice che io sia? No? E sarà Pietro, quando poi Gesù dirà: ma voi chi dite che io sia? E Pietro dirà: tu sei il Cristo, no? Questo episodio nel Vangelo di Giovanni non c'è, ma la più chiara, come dire, riconoscimento di Gesù è sulla bocca di una donna. Ricordate questo Vangelo altro, no? Il Vangelo altro proprio perché Pietro si vede poco e quando viene fuori, no, non fa spesso una grande figura. E invece questa presenza forte di donne, il Vangelo di Giovanni, no? E quindi vedremo poi alla fine Maria Maddalena. E allora, dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. È la stessa cosa che gli ha detto Marta, no? Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove l'avete posto? E gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. E questo pianto di Gesù interroga, perché da una parte uno dice: che piange a fare? No, se lui sapeva già che l'avrebbe risuscitato fra poco, perché piange, no? E però attenzione, questa domanda, questa obiezione, ritorna un po' quello che tentavo di dire prima: che immagine di Gesù abbiamo? Cioè l'immagine appunto di un Gesù Dio che sa tutto, no? E anche l'idea che passa in un passaggio della Buona Novella di De André, ricordate nella canzone riferito a Maria, no? E quando è sotto la croce, eccetera, a un certo punto lui nella canzone dice: lascia noi piangere un po' più forte chi non ritornerà più dalla morte. Cioè, come dire, tu lo sapevi, no? Che lui sarebbe tornato dalla morte. Però anche qui non è l'idea dei Vangeli. Cioè, l'idea è che loro camminano nella fede, che non hanno tutto. E anzi, a me sembra molto bello il fatto che, vedete, rispetto a Maria, a Marta, no? Che va lì, domanda, eccetera, parla, Gesù entra in dialogo con lei. Rispetto a Maria che piange, Gesù che fa? Piange con lei. Gesù condivide il suo dolore, che anche lui è, che anche il suo, perché amava, perché anche Gesù sente la morte come nostra nemica, portandone il dolore, portandone il peso. E notate che è anche forte, in nessun altro passo dei Vangeli si dice che Gesù scoppiò in pianto. Tra l'altro dice un modello di uomo, no, che non ha paura di piangere in pubblico. Nella nostra cultura maschilista noi facciamo fatica, no? Noi ci nascondiamo, noi uomini, eccetera. Per voi donne, noi lo accettiamo, no? Ma gli uomini non devono piangere, no? E Gesù scoppiò in pianto. Questo pianto sulla nostra morte, sul nostro male, no? Su tutto ciò che ci uccide e anche sul nostro peccato. Nel passo di Geremia, al capitolo 13, e al versetto 15, Geremia, l'ha avuta dura Geremia, perché è stato mandato da Dio a parlare a Gerusalemme, che è assediata dai babilonesi, e a metterli di fronte, a un certo punto a dire arrendetevi, perché quindi era considerato anche un traditore, eccetera eccetera, no? Gli dice, a un certo punto dice: ascoltate e porgete l'orecchio, non montate in superbia, perché parla il Signore. Date gloria al Signore vostro Dio prima che venga l'oscurità e i vostri piedi inciampino sui monti al cadere della notte. Voi aspettate la luce, ma egli la ridurrà in tenebre e la muterà in oscurità profonda. Se non ascolterete, e qui noi potremmo aspettarci, se non ascolterete, io piangerò in segreto la vostra superbia. Il mio occhio verserà lacrime, perché sarà deportato il gregge del Signore. Ci aspetteremmo, E invece, se non ascolterete, io che posso fare? Piangerò in segreto la vostra superbia. Qui a volte lo comprendete più voi donne che noi uomini, no? Nel senso che magari in certe situazioni in cui vediamo una persona cara andare su un cammino di morte, allora un padre magari lo scuote, no? Si arrabbia, poi a un certo punto gli uomini dicono basta, cioè, no? E voi donne più magari piangete. Tanto che gli uomini dicono, ma che piange a fare? E voi piangete. Allora c'è, no, questo, dice tante cose questo pianto di Gesù, rispetto alla nostra morte, no, rispetto, e allora, ed è fra l'altro è questo, entrare, condividere, non saltarla. Gli dissero, e allora scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse. E allora Gesù, ancora una volta, vedete, poi anche qui, no, è interessante che il gesto di Gesù già ha diverse letture. Amen. È così. Cioè, ognuno poi legge e interpreta come vuole, no? E dice anche, fra l'altro, un tratto sempre di Gesù, che Gesù non si impone, vive nella pienezza di umanità e nella libertà, compie dei gesti, poi ognuno, no, li legge come vuole. E allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro, era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. E disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto in un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciate andare. Allora, intanto notate una cosa, che lui per vincere la morte chiede la collaborazione di coloro che erano lì, anche se questi non lo capiscono del tutto, perché gli dicono, guarda, già 4 giorni, eccetera, no? Ma, ricordate qui nel Vangelo di Giovanni c'è Gesù e la sua comunità. C'è Gesù e la sua comunità. che sta sempre un passo indietro, che sta sempre un passo indietro. Allora ci sono coloro che credono in Gesù ma non credono nella Chiesa, coloro che credono in Gesù e mettono la Chiesa allo stesso livello di Gesù, no? E poi ne sono delusi e allora abbandonano tutto ma tengono Gesù. I Vangeli ci dicono che c'è una comunità che sta dietro. E forse anche questo, no? Cioè, come dire, ci dovrebbe anche far riflettere su sentirci parte di una famiglia che sta dietro a fatica e che in certi momenti fa proprio fatica e sbaglia tante cose, no? Però è la famiglia del Signore che ha chiamato a sé, che non è delimitata da confini ben precisi, perché ci possono essere persone che camminano un po' più in là, un po' più a, ma che sono, no? È una famiglia aperta, e, però è famiglia che lui tiene insieme, nonostante che si fa fatica, nonostante che Maria ha detto io so che tu sei la risurrezione, eccetera, eppure allo stesso tempo dice guarda che già è morto, puzza, è morto, e Gesù che le dice ma se ti ho detto che credi, eccetera, no? E questa pazienza del Signore a spiegare, a tenere insieme, sulla cosa più importante, no? Cioè che lui e la sua amicizia, il suo narrare un Dio amico degli uomini, attraverso di lui vince la morte. La cosa più difficile da credere. Vince ogni morte. E notate, gridò a gran voce, Lazzaro vieni fuori. Cosa avevamo ascoltato nei versetti precedenti a proposito del buon pastore? Che loro conoscono la mia voce, no? Io le chiamo una a una per nome e loro vengono fuori. Vengono fuori. E allora è questo conoscere la voce del Signore, no? Credo che qui ciascuno di noi deve, no, penso, spero che il Signore è generoso, e, cioè fare un po' la sua esperienza, attraverso la parola, attraverso questo provare a stargli dietro nella vita, secondo la sua parola, insieme a fratelli e sorelle più o meno scalcinati, a cogliere in qualche momento questa parola. Parla a me. Mi sta chiamando per nome e mi sta dicendo vieni fuori, non dalla paura, dall'incredulità. Il morto uscì, i piedi e le mani legati, e vedete Gesù che ancora, come aveva detto, togliete le pietre, la pietra dice liberatelo e lasciatelo andare. C'è una comunità che credendoci e non credendoci, ma fidandosi, comprendendolo fino a poco, compie dei gesti di resurrezione, di liberazione dalla morte, di superamento, di sconfitta della morte. Compie dei gesti di resurrezione. Allora, io mi fermo qui e la prossima volta riprendiamo velocemente qualcosa e andiamo avanti su questo capitolo. Vediamo se la prossima volta riusciremo, nel senso che poi facciamo questo incontro un po' di scambio, come ci siamo detti, di domande, no? Però finiamo l'undicesimo e il dodicesimo e prima di poi immergerci nei racconti della passione del Signore, così diamo spazio a le domande siano pensate prima, no? E gli interventi sobri. Di prediche batto io, va bene, questo non per fermarvi, ma per dire perché siamo così. Bene, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora.